L1 Doc presenta La biblioteca di Claudia.
Il professore tiene sollevati due fogli arancione fosforescente. Nonostante la discutibile veste editoriale, dice, sventolandone uno per mano come l'uomo con le bandiere alle gare automobilistiche, sento l'obbligo di leggervi questo ad alta voce. Il compito era scrivere una versione contemporanea della Historia Vitae et Mortis di Bacon. L'ho buttato giù all'ultimo momento. L'unico tipo di carta che avevamo in casa erano questi cartoncini spessi avanzati dalla festa di Halloween. Non è stato per niente facile infilarli nella macchina da scrivere. Il professore non si limita a leggerlo, lo interpreta. Riesce a trarne una vivacità e un umorismo che non immaginavo contenesse. Quelli bravi al corso sono due. Siedono in prima fila, vicini. Li vedo solo da dietro. Uno ha i capelli castano rossicci, l'altro una folta coda di cavallo nera. Dalla frequenza con cui il professore si rivolge loro, deduco che devono essere i suoi assistenti. Quando il saggio mi viene restituito, si voltano entrambi per vedere dove approda. Da quel giorno, il tipo con i capelli rossicci comincia ad arretrare di fila in fila. Tre lezioni dopo, me lo ritrovo seduto accanto. Di lì a poco mi accompagna dall'altra parte del campus, a Design Moderno, l'unico corso di storia dell'arte che non fosse già al completo quando mi sono decisa a iscrivermi. Alle lezioni di letteratura del XVII secolo ci sono solo 30 persone, mentre quelle di Design Moderno si tengono in un auditorium con le panche imbottite che digradano attorno al podio del professore. Alle sue spalle c'è un ampio schermo su cui scorrono immagini della chaise longue di Le Corbusier e di set di tavolini impilabili Bauhaus. Recupera un sacco di sonno arretrato durante queste lezioni. Sam cammina a passi brevi e incerti e parla pure a singhiozzi, piccoli scoppi articolati seguiti da lunghi silenzi. Parliamo solo del corso. Non si concentra abbastanza su Cromwell, dice, e su come la resistenza a Cromwell ha acceso l'immaginazione di tutta quella generazione di scrittori. Gli do ragione. Che posso fare? Sono solo una studentessa, lui invece è uno studioso. Questo è stato chiaro dal primo momento. Non avevo mai incontrato uno studioso che non fosse anche un professore. E Sam non è nemmeno laureato. È all'ultimo anno, come me.
La biblioteca di Claudia. Un libro e una canzone.
Cari amici di Radio L1, sono Claudia. Mettetevi comodi nella mia biblioteca per ascoltare una storia semplice ma accattivante, quella raccontata da Lily King nel suo ultimo romanzo Cuore, l'innamorato. Lily King è una scrittrice americana contemporanea. Nata nel 1963 e cresciuta nel Massachusetts, dopo aver ottenuto una specializzazione in scrittura creativa, comincia a sua volta ad insegnare inglese e scrittura creativa in diverse scuole ed università, coltivando al contempo la passione per la letteratura. Prima di esordire nella narrativa, ha vissuto per anni con la sorella e lavorato in un ristorante e in una libreria. Nel 1999 si afferma col suo primo romanzo, The Pleasing Hour, libro che lei è riuscita ad autopubblicare dopo aver ricevuto numerosi rifiuti dalle case editrici. Ma è solo nel 2014, con Euforia, che raggiunge l'intensità stilistica che le permette di ottenere il plauso della critica e il favore dei lettori. Con Scrittori e amanti, pubblicato da Fazzi nel 2021, conferma appieno il proprio talento e mostra il completo conseguimento di un'incontestabile maturità narrativa. I suoi libri, tradotti in molte lingue, affrontano temi come la passione, le relazioni umane e la vita interiore dei personaggi. Vive a Portland, nel Maine, insieme al marito e alle due figlie. Lily King incanta, con Cuore l'innamorato. Al centro della storia c'è Casey, una giovane studentessa che coltiva il sogno di diventare scrittrice. King racconta con sensibilità quasi epidermica quel tratto di vita sospeso che sono i vent'anni, quando l'amore e la vulnerabilità si mescolano a contraddizioni che non si sa nominare. Pagina dopo pagina si viene trascinati in un mondo fatto di legami magnetici e slanci emotivi che profumano di gioventù. Casey studia lettere, vive di parole e desideri. Un giorno incontra Sam e Yash ed è subito conquistata dalla loro intelligenza affilata, dall'ironia, dalla loro vitalità. Si ritrova presto immersa nella quotidianità di entrambi, come sospesa tra due poli che l'attraggono in modi diversi. Sam è saldo, radicato nei suoi valori religiosi, protettivo nei confronti di sé e del mondo. Yash, al contrario, è un'onda senza confini, senza un orizzonte definito. Per entrambi, Casey diventa Jordan, come la golfista citata nel Grande Gatsby, un soprannome che diventa simbolo di un'identità in trasformazione. Quando i tre si trasferiscono nella casa lasciata in custodia dal loro professore in congedo, le pareti di quel luogo diventano rifugio. Tra quelle pareti si cementano legami sempre più stretti e confusi. L'inizio di un amore ingenuo e travolgente. La prima parte del romanzo è un inno alla vulnerabilità della giovinezza. La paura delle scelte, la purezza degli slanci, l'incapacità di prevedere le conseguenze. Poi un salto di 20 anni. Casey ha 40 anni, una famiglia, un'identità definita. Eppure, quando il destino le riporta il passato davanti, tornano a galla l'amore mai risolto e le crepe che non ha mai avuto il coraggio di affrontare. Tornano a riaffiorare in superficie le radici di legami appartenenti alla vita precedente. Raccontare l'esperienza universitaria è una sfida letteraria insidiosa. Le emozioni sono totalizzanti per chi le vive, ma spesso irrilevanti per chi le guarda da fuori. Eppure, Cuore l'innamorato riesce a restituire quella brama di pienezza che segna i 20 anni, proprio perché i protagonisti attraversano un lungo arco temporale e si confrontano da adulti con l'eco di quello slancio originario. Si attraversano periodi di siccità nelle relazioni e poi piove a dirotto, osserva l'autrice. E il romanzo in effetti cattura questa meteorologia emotiva. Nella seconda parte, infatti, i personaggi ormai maturi si confrontano con ciò che il tempo ha loro tolto, restituito o mutato. Qui King non teme la malinconia, ma la sfrutta per raccontare non solo ciò che si perde, ma anche ciò che si conquista. Il romanzo è attraversato da una fitta trama di riferimenti letterari, mai intesi come sfoggio intellettuale, bensì come energia capace di alimentare pensieri, relazioni e desideri dei protagonisti. Questo è infatti, prima di tutto, un romanzo profondamente innamorato della letteratura e dell'esperienza della lettura, consapevole di come alcune storie, lette al momento giusto, possano cambiare il modo in cui abitiamo il mondo e noi stessi. King scrive a penna, su un quaderno a spirale, e questo gesto antico si riflette nella sua prosa. La lentezza del gesto manuale dà alle frasi precisione poetica. Ogni parola ha il suo spazio. Ogni scarto o esitazione si trasforma in intuizione narrativa. King possiede la rara capacità di far emergere le emozioni più complesse con poche parole esatte, addirittura con un sussurro di stupore. È una vera cesellatrice del linguaggio. La forza stilistica del romanzo risiede in gran parte nei dialoghi. Sono efficaci, intelligenti, ironici. È un romanzo semplice, ma accattivante, che riesce ad affrontare in un modo tutto personale e non banale le altalene del cuore di tutti noi, che siamo stati ragazzi con il cuore innamorato. Le vicende di Casey e del dolore insito nel triangolo amoroso con Sam e Yash mi hanno fatto ripensare a un vecchio pezzo di Dionne Warwick, che si intitola evocativamente Heartbreaker. Ed è sulle sue note che vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata per leggere un altro libro ed ascoltare insieme un'altra canzone.